play.
Auditorium. Gli eventi d'Ateneo a portata d'orecchio.
Ed eccoci qua, buon pomeriggio amici e amici di Auditorium, il programma di cultura, intrattenimento e spettacolo di Radio Yulm. Io sono Matteo e qui con me c'è Emanuele in regia.
Buon pomeriggio, benvenuti.
Vorrei salutare anche tutti gli amici che sono qua in studio con noi e vorrei fare un saluto speciale, se me lo consentite oggi, alla mia nonna che ci sta ascoltando all'ospedale e quindi ciao nonna, ti mando un forte abbraccio.
Un abbraccio da tutti.
Grazie, grazie mille.
Allora, come sempre vi ricordiamo che Auditorium va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.15 e che potete commentare la puntata al numero che adesso Matteo prontamente vi dirà.
Assolutamente, potete scriverci e mandarci vocali, chiamarci al 331-143-8923 e commentare con noi le nostre puntate.
E allora cominciamo subito, a tra poco, restate con noi.
Radio Yulm.
Ed eccoci qua alla seconda puntata di questa nuova sessione di Auditorium. Io e Emanuele vi terremo compagnia come al solito tutti i mercoledì per parlare di novità del cinema, della televisione, della cultura, dello spettacolo e della musica. Ma noi oggi partiamo subito a bomba con una nuova notizia. Infatti lo scorso 1 marzo centinaia di studenti delle scuole superiori, delle scuole romane, che sono state accompagnate dai loro professori in questo nuovo percorso dedicato al cinema, hanno incontrato un regista di fama internazionale come Marco Bellocchio,
un grandissimo
regista, e Fabrizio Gifuni, che è stato protagonista della sua miniserie composta da 6 episodi, Esterno Notte, la serie che ha assolutamente battuto ogni record incassando 4 premi, 18 candidature ai David di Donatello, serie appunto che parla del caso Moro, no Ema?
Esatto, perché come per i film e per gli incontri poi precedenti, la proiezione di Esterno Notte fa parte di un programma ben preciso di cinema, che esatto, si chiama Storia e Società, nell'ambito dei progetti Scuola e ABC. È un progetto che accompagna studenti, studentesse delle scuole superiori di Roma e Lazio alla scoperta della settima arte. È prevista una visione di 50 minuti dell'ultimo e drammatico episodio della miniserie che racconta la tragedia umana e politica del caso Moro, e questo, secondo i reportage, ha lasciato ammutolita la platea dei ragazzi, che si è scatenata con un fortissimo applauso non appena è iniziato a scorrere il primo titolo di coda. Accanto al regista ci sono Miguel Gotor, che è nei due ruoli di consulente storico per la sceneggiatura e assessore alla cultura di Roma Capitale, e il protagonista, che ormai da anni in teatro e ma anche al cinema interpreta in maniera veramente formidabile il personaggio, che sembra essere tagliato per lui, perfettamente incollato addosso a un livello impressionante, e cioè appunto Aldo Moro.
Ed è proprio in occasione di questa del quarantennale della tragedia che ha avuto per protagonista proprio Aldo Moro che nasce questa idea, no, di Bellocchio, che lui dice ha proprio posto la sua attenzione per cercare di rappresentare una serie di protagonisti di questo dramma, che stavano al di fuori dalla prigione, quindi da Cossiga al Papa, ma lo stesso Moro e la famiglia prima del sequestro. Su questa tragedia italiana, che ha un'importanza storica per tutti noi, è stata posta una particolare impronta da parte del regista, in particolare dato che ha parlato anche con l'ex brigatista rosso Mario Moretti, attenendosi proprio alla sua versione originale, la sua e quella di altri ex terroristi.
Sì, poi Marco Bellocchio è proprio uno di quei registi che quando fa un film su un determinato periodo storico si documenta in una maniera pazzesca, e poi ovviamente oltre ai fatti, alla ricostruzione storica, ci mette anche la sua impronta autoriale, che poi fa la differenza nel cinema. Però il cinema arriva anche nelle mura, come spesso fa, della nostra università.
Assolutamente sì.
Ebbene sì, perché Paolo Virzì entrerà in Yulm, pluripremiato regista, arriverà nel nostro Ateneo l'8 marzo insieme a 2 interpreti del suo ultimo film. ricordiamo, diplomato in sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia, Paolo Virzì irrompe sulla scena negli anni 90 con 3 film da lui diretti, cosa che era piuttosto inconsueta per le commedie. Però tutti questi 3 film mettono d'accordo pubblico e critica. La Bella Vita, 1994, che vince il Nastro d'Argento, il David di Donatello come miglior regista esordiente, poi Ferie d'Agosto del 1996, ancora David di Donatello per il miglior film, e poi Ovo Sodo del 1997, che vince il Leone d'Argento a Venezia.
Ecco che Paolo Virzì arriverà in Yulm con un altro Ferragosto, che è questa l'ultima opera che uscirà proprio venerdì 8 marzo, quindi questa settimana siamo agli sgoccioli, e presenterà appunto questo suo ultimo lavoro qui in Yulm in compagnia di Anna Ferraioli Ravel e Vinicio Marocchioni, che scambieranno con gli studenti, ma comunque con chi vorrà partecipare, con tutti coloro che vorranno partecipare a questo incontro bellissimo, parlerà di questo film appunto, che narra la storia dell'estate del 1996, dove Laura Morante rimase incinta di Cecilia Sarcoli, interpretata da Laura Morante, rimase incinta di Sandro Molino, che invece è interpretato da Silvio Orlando, dando alla luce un figlio. Questo giovane Altiero, imprenditore digitale, quindi una storia assolutamente attuale, no? Che certo, si calza a pennello con quelle che sono le tematiche quotidiane di cui parliamo tutti i giorni. E questo Ferragosto, quindi proprio il titolo, dal titolo proprio all'opera, lo passeranno sull'amata isola del padre, che però è molto malato. Allora si uniranno degli amici di una vita che trascorreranno questa ultima estate di Sandro tutti insieme per renderla un po' indimenticabile. Ricordiamo quindi appunto l'appuntamento di questo venerdì 8 marzo, il film uscirà invece il 7 marzo, quindi giovedì. Ma noi ricordiamo anche 2 appuntamenti molto importanti che riguardano la nostra università. Infatti il 7 noi faremo una diretta tutta dedicata alla giornata internazionale dei diritti sulle donne, che si terrà appunto il venerdì 8 marzo, quindi vi ricordiamo assolutamente di non mancare a questo appuntamento.
Siateci.
Bellissimo, quindi esatto, siateci, ci saremo tutti noi coinvolti dagli speaker ai blog, quindi un momento per raccoglierci tutti insieme, per stare comunque tutti vicini in questo giorno così importante. Ecco.
Esatto, quindi sono 2 le date da ricordare, 7 marzo e 8 marzo. Piccola passo indietro per chi non dicesse nulla, il grandissimo nome di Paolo Virzì e magari avesse iniziato a masticare da poco il cinema, è sostanzialmente quello che se ne è uscito con Siccità del 2022. Non so se qualcuno si ricorda. Siccità era un film che seguiva le vicende di personaggi che si muovevano in questa Roma così distopica, dove non pioveva da 3 anni. Questo ed è anche appunto il regista di Ferie d'Agosto.
Ma adesso noi invece lasciamo spazio alla musica di Radio Yulm e ci ascoltiamo un pezzo reduce da Sanremo. Lui è Gali e questa è la sua Casa Mia.
Il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde,
sempre più verde.
Il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu,
ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa se la tua casa non sai qual è.
Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sta già meglio.
mia zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. Di alzare un polverone non mi va. Ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace.
Ed eccoci tornati, bentornati su Auditorium, voltiamo pagina, parliamo di informazione. Nel 2012 nasce un progetto editoriale chiamato Pagella Politica, che si occupa di fact-checking e analisi dell'attualità politica. Il loro manifesto dà molta importanza alla chiarezza e alla trasparenza di numeri e fatti. Siamo qui con Carlo Canepa, responsabile editoriale di Pagella Politica, con cui possiamo parlare di questo progetto. Carlo Canepa, benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi di avermi invitato e ciao a tutti.
Buon pomeriggio.
Allora, il vostro progetto nasce nel 2012, quindi se ho buona memoria sotto il governo Monti. Era caduto il quarto governo Berlusconi, era nato il governo Monti, quindi sotto un governo tecnico. Poi recentemente abbiamo avuto l'esperienza del governo Draghi. Ecco, voi che date soprattutto molta importanza a quelli che sono i dati effettivi, ai fatti, per separarli dalle opinioni, ritenete che, secondo la vostra esperienza, i governi tecnici siano più attendibili nelle informazioni e nella divulgazione ai cittadini?
Questa è una domanda molto interessante che mi è stata fatta anche altre volte. Innanzitutto c'è da chiarire una cosa che a volte si dà per scontata, che cosa si intende per governo tecnico. Per tutti, no? Nel linguaggio comune, il governo di Mario Monti è un governo tecnico, quello di Mario Draghi è un altro governo tecnico. In realtà hanno differenze sostanziali questi governi, perché il governo di Mario Draghi facevano parte anche degli esponenti politici, quindi persone che erano espressione proprio diretta di un partito e non riceveva solo l'appoggio in Parlamento. Quindi anche sulla definizione di governo tecnico ci sono molti distinguo, ecco, e differenze. Sull'attendibilità, beh, no, non credo che ci sia, diciamo, una differenza intrinseca. Cioè, se c'è un governo tecnico, allora chi ne fa parte è più attendibile nel dare nei numeri. Chi ci segue sa anche che durante il governo Draghi spesso abbiamo sottolineato errori e inesattezze fatte dallo stesso presidente del Consiglio ed ex presidente della Banca Centrale. Ovviamente c'è uno stile comunicativo diverso, ecco, questo forse sì. Ovviamente Draghi non è un politico inteso come lo è Salvini, come le Meloni,
chiaro,
o come
si
lo
tende un po' a ridurre al minimo lo storytelling anche nel modo di abbigliarsi, quasi essere impersonali.
E quindi c'è anche un approccio diverso, no? Si cerca magari meno lo slogan, meno di sparare la grossa, che poi noi siamo consapevoli ovviamente che fa parte anche del linguaggio politico, chiaro, dell'esagerazione o fare la semplificazione, ecco. Però anche durante i governi tecnici di errori se ne sono sentiti a come.
Ecco, io mi chiedevo invece, nell'ambito proprio della verifica delle notizie, come i social media ormai, cioè, pervasivi nella nostra società, comunque, che tutti i giorni noi usiamo, come, ecco, sono da considerarsi? Sono mezzi affidabili o ancora non completamente affidabili?
E se posso allacciarmi anch'io, quali sono le fonti a cui consigliereste di attingere, anche proprio per noi giovani?
Allora, innanzitutto secondo me bisogna sempre fare una distinzione tra appunto fonte attendibile, fonte inattendibile, ma slegandola dal mezzo. Cioè, prima che si fosse il social network, io sono nato nel 1990 e mi ricordo che mio padre comprava sempre lo stesso giornale, guardava sempre lo stesso telegiornale, non esistevano i social media, ma non mi verrebbe da dire che all'epoca i giornali erano attendibili al 100% e appunto i telegiornali erano anch'essi affidabili al 100%.
Certo.
Con i social media e con la diffusione di internet si è aumentato a dismisura il numero di contenuti che si possono produrre, tra l'altro da chiunque, cioè ognuno di noi con un telefono in mano, con un tweet, può in un certo qual senso produrre un contenuto, una notizia, e anche la velocità con cui si diffonde. Quindi il problema, uno dei problemi dei social per quanto riguarda il giornalismo, è quello appunto della produzione a dismisura di contenuti e la velocità con questi contenuti con cui circolano. Su quali fonti consigliarvi è una domanda non semplice, perché secondo me, io tutti i giorni sfoglio i principali giornali italiani cartacei, seguo le edizioni online, c'è tantissimo lavoro di qualità, ma anche spesso tanto lavoro da parte dei giornali magari non fatto al meglio per mille problemi, sapete magari meglio di me tutti i problemi che ha il giornalismo oggi, partono anche dal modello di business con cui, il modo in cui si finanzia. Ci sono tante realtà valide in Italia, ma appunto secondo me sono contenuti validi un po' dappertutto, che però si nascondono e vengono magari sovversi da contenuti meno di qualità. Ecco, quindi non è semplice consigliare poche fonti, ma appunto mi consiglio quello di dotarsi di una capacità di riconoscere entro i certi limiti possibili quando una notizia è riportata in maniera imparziale, affidabile, eccetera eccetera, e però informarsi da più fonti, leggere da più parti, anche magari sulla stessa notizia, è fondamentale per farci un'idea più completa.
Chiaro. Ultima cosa, qual è la rilevanza che Pagella Politica ha nella politica? Cioè, mi spiego, ci sono dei politici che magari citano Pagella Politica, o magari sapendo che, adesso dicendolo un po' così, le balle sono trasversali e le sparano un po' tutti, la cosa potrebbe ritorcerglisi contro?
Allora, sull'impatto del nostro lavoro, sull'impatto del fact-checking c'è tutto un ambito di studi su cui non c'è meglio non infilarci, perché c'è chi dice che il fact-checking è inutile, c'è che il fact-checking è utile, eccetera, eccetera. Al di là del fatto che funzioni oppure no, il nostro obiettivo non è quello di far votare un partito
piuttosto
un altro, far cambiare idea, è quello di informare. Quindi se un politico dice una cosa sbagliata, secondo noi è compito, uno dei compiti del giornalismo, inteso proprio nel senso nobile del termine, è dire ai lettori e agli elettori che un politico ha detto una cosa scorretta o sbagliata, e spesso noi però verifichiamo anche frasi corrette. Qual è l'impatto di Pagella Politica? L'anno scorso è uscito un sondaggio fatto da Utrend e Quorum, che ha chiesto ai parlamentari quali giornali e quali siti di informazione consultassero almeno una volta alla settimana, ed è venuto fuori che circa il 50% dei parlamentari legge almeno una volta un articolo di Pagella Politica alla settimana.
Addirittura.
Tra l'altro la cosa interessante è che un 47-48% è che si divide equamente tra i partiti di centrodestra e di centrosinistra, mentre se si vedeva alcuni giornali erano letti molto di più dai partiti dell'opposizione, viceversa alcuni giornali erano più letti dai partiti al governo. L'impatto qual è? Spesso siamo citati, questo sì, come fonte autorevole, tra l'altro proprio nei talk show televisivi, ce ne sono tanti, ad esempio mi viene in mente Marattin, il deputato di Italia Viva, che una volta ha proprio mostrato con il cellulare un nostro articolo una trasmissione, oppure anche direttori di giornali, Belpietro, per dire, che dirige la Verità. Noi spesso siamo accusati di essere più contrari al governo, spesso Belpietro ci utilizza come fonte, proprio lui ci dice indipendente, affidabile, quindi questo stato non è un politico ma un giornalista che dirige una testata che ha un certo orientamento e appunto sottolinea qual è il valore del nostro lavoro, che è quello di essere il più neutrale e imparziale possibile. Spesso i politici ci ignorano nella maggior parte dei casi, altre volte ribattono, calenta, è successo un paio di volte su Twitter ci abbia risposto, ci abbia anche ringraziato pubblicamente magari di uno scambio, di un confronto avuto su un numero, una cifra, un fatto citato, e spesso una cosa anche che poi noto è veniamo citati dentro in Parlamento, ecco, cercando tra i resoconti stenografici della Camera spesso veniamo usati come fonte, e anche Giorgia Meloni ci legge, perché lo scorso anno a maggio, durante un evento elettorale, ci ha criticati pubblicamente senza citarci, ma parlando del nostro articolo. Quindi se arriviamo anche alla Presidente del Consiglio, evidentemente un un peso, comunque un interesse, lo sentiamo. Sì. E ricordiamo che siamo una redazione molto piccola rispetto a redazioni grandi, siamo in pochi, però pochi ma buoni, e ci facciamo sentire.
Bene, allora ricordiamo a tutti di seguire Pagella Politica anche sui vostri social, visto che siete molto attivi. E io ringrazio Carlo Canepa, responsabile editoriale appunto di Pagella Politica. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, ciao.
E adesso noi ci ascoltiamo una canzone, anche lei reduce da Sanremo. Lui arriva direttamente da Napoli, è Joelier, e questa è la sua I pe me, tu pe te.
Vai.
Yeah, 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 yeah. Mi sento due stelle che stanno precipitando. Se stai vestendo con sapevo lo che ti ha sfuggiato. Puro male ci fa bene insieme. E ti siamo sfuggiti. Stavo sempre insieme e te. No, 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 come si fa? No, 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 a te scorda. Per me no, non posso fare. Singestiva te raffronta. A felicità quando costa. Si sorda una buona carta. Che spiegate di ma parla. Non l'hai pensato mai che all'inizio la storia era già fine la storia per noi. Oggi la ci sta guardando e quando giove sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo sta iniziando a giovare. Si mi distrae da s'incontrare. E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient'altro. E per me, tu per te. E per me, tu per te. E per me, tu per te. Tu mi intrappola, abbracciandomi. Puro diavolo, era un angelo. Come mi può amare se non t'ama? Come può volare senza le? No, è passato tanto tempo dall'ultima volta. Ramanato pochi tempo per l'ultima volta. No, 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 come si fa? No, 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 a te scorda. Per me no, non posso fa. Non l'hai pensato mai che all'inizio la storia era già fine la storia per noi. Oggi la ci sta guardando e quando giove perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo sta iniziando a giovare. Si mi distrae da s'incontrare. E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient'altro. E per me, tu per te. E per me, tu per te. E per me. Facesse tu non fossi contento. Volesse te stelle. Volesse più tempo con te. Picciomo se iniziano a giovere. Si mi distrae da s'incontrare. E si mi pensano a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient'altro. E per me, tu per te. E per me.
E abbiamo ascoltato Geolier con I pe me, tu pe te. Ma adesso voltiamo pagina nuovamente, parliamo di proprio di questo.
No, voltiamo pagina non tanto stavolta perché parliamo proprio di lui, parliamo
ancora
di Geolier, sì,
basta.
Sì, sì, basta, non ci molla, parliamo di Napoli, Napoli che ormai è una città che dagli ultimi anni a questa parte, anzi, chiedo scusa tra l'altro per la pronuncia della canzone di Geolier perché qua in studio i nostri amici, no, gli esponenti di Napoli mi hanno già criticato, però ecco, imparerò.
C'è un'alta rappresentante.
Ho bisogno
di
prendere il B2 in napoletano presto. Comunque parliamo
sia anche una vera e propria lingua riconosciuta.
Sì, adesso è riconosciuta, vero? Anche come lingua, sì sì.
Pensate.
Ecco, appunto, proprio per questo motivo parliamo di Joelier che il 21, 22 e 23 giugno 2024 ha già segnato, pensate, ben 3 sold out. Dove se non allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. 3 giorni di festa come solo a Napoli sanno fare. Quindi la città in subbuglio, è stata in subbuglio l'anno scorso per lo scudetto, mare fuori, anche per Geolier 3 giorni di festa. Aveva già mandato in sold out.
Pensate
in
quando
giorni,
si sposa.
Però. Pensate quando si sposa, mamma mia, non ce n'è più per nessuno. E quindi dopo la reduce dalla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Geolier si prepara appunto per questo grande, grande tour in Italia che vedrà tutti gli stadi coperti.
Ok, allora, adesso mi sa che il nostro Matteo aveva preparato per noi una sorta di contributo esterno. No?
No. Allora, sempre in ambito Geolier abbiamo visto come ci sono state delle polemiche per quanto riguarda appunto il televoto, no, Ema, di Sanremo.
Sì, giusto. Il televoto, pensate che col passare degli anni si è molto riflettuto riguardo alle cose che si potrebbero cambiare sul televoto a Sanremo. Adesso, banalmente, fra le mani abbiamo un articolo di Andrea Lafranchi, che fra l'altro è anche un docente della IULM, che propone proprio in maniera pulita, semplice, in 3 punti... delle cose che si potrebbero riformare per rendere più democratico, più vero, più attendibile, più giusto il televoto a Sanremo.
E vediamo quali sono. Vai.
Il televoto va eliminato. La più grande balla è che sia l'espressione della volontà popolare. Premia chi ha più capacità di mobilitare la fanbase e non è democratico. In una famiglia di 4 persone, 40 euro per sostenere il proprio preferito potrebbero essere una cifra importante. E quindi... per questo offre una classifica alla fine sbilanciata, si concentra su pochi artisti con divari enormi fra primo e ultimo, ma se si vuole mettere un contrappeso dall'altra parte deve essere altrettanto sbilanciato e allora si accetta l'idea dei ribaltoni.
Ma infatti, perché ricordiamo, no, tutte le polemiche che ci sono state proprio appunto a proposito del nostro Geolier, no, dei video che giravano sui social di queste sim che venivano scambiate per vari telefoni per votarlo. Quindi ecco, dove sta la verità, e quindi questi punti provano un po' a rispondere a queste domande, no?
Numero 2, riformare il voto della sala stampa. Cioè, il problema è che è composta solo in parte da giornalisti che si occupano di musica durante tutto l'anno e quindi la giuria deve essere un po' come quella, secondo appunto Lafranchi, come quella dell'Academy dei Golden Globe. Cioè una giuria di chi lavora, in questo caso, sempre con la musica. Numero 3, ripristinare la demoscopica. È, secondo Lafranchi, la giuria più democratica perché ogni elettore ha lo stesso peso. In passato poi i criteri di selezione del campione avevano una condizione necessaria, avevano come condizione necessaria l'essere consumatori attivi di musica, quindi però era sufficiente aver comprato un paio di dischi per farne parte. Comunque, se le barriere all'ingresso fossero più elevate, rappresenterebbe appunto la demoscopica meglio l'opinione pubblica, almeno quella più vicina al mercato.
Quindi ecco, eliminare il televoto e quindi di fatto togliere potere un po' al pubblico che dovrebbe essere solitamente sovrano, e poi anche dare più credibilità e attendibilità nelle valutazioni, e quindi scegliere una giuria che sia il più possibile inerente a quello di cui si sta effettivamente parlando, che è la musica. Ecco, quindi questi sono un po' i punti che vengono mossi per cambiare un po' questa riforma di Sanremo, dai, chiamiamola così. Ma adesso parliamo di serie TV, e un protagonista è sempre lui, Geolier, che è assolutamente indiscusso in questa serie. Nuova scena, una serie Netflix che sta spopolando, è prima in classifica, e proprio oggi, ricordiamo, esce l'ultima puntata, quindi la finalissima, che vede come protagonista, ecco, questa serie parla di rap, parla della scena rap italiana e di queste nuove figure emergenti, no? Quindi si vuole dar voce a quelli che sono i nuovi talenti e i ragazzi proprio che si stanno interfacciando, comunque neanche da pochissimo, però comunque ecco che vogliono prendere un posto nella scena rap internazionale, nazionale, ma anche internazionale. E quindi ecco i giudici, tra cui lo stesso Geolier, ma anche Rose Villian e il maestro del rap Fabri Fibra, diciamo la colonna portante secondo me di questa serie, che io tra l'altro ho già visto, mi manca appunto l'ultima puntata. Io non faccio spoiler perché l'ultima puntata non l'ho vista, però comunque ecco, tutte le altre puntate ce le ho, e diciamo ecco che è una serie comunque che a mio avviso è nuova, perché comunque non si era mai vista in Italia una serie TV del genere, però comunque ecco riprende un format che all'estero funziona e si è provato a dare spazio a dei giovani rapper italiani provenienti da tutta Italia. Quindi Geolier è un po' l'esempio di Napoli, quindi va a fare scouting nei vicoli di Napoli o Secondigliano. Poi c'è Rose Villian, che invece a Milano, lei che viene comunque da questo immaginario internazionale, che ha vissuto molto in America, quindi va alla ricerca più di questa nicchia di Milano. E poi invece Fabri Fibra, che è andato in giro per Roma alla ricerca appunto degli esponenti romani per la nuova scena appunto. Ma adesso io manderei un contributo audio che ci ha mandato la nostra amica Maria Giulia, che tra l'altro è qua con noi e salutiamo, che ci commenta poi anche lei nuova scena. Lei è un'appassionata e quindi vai, ascoltiamola.
Allora, per me Nuova Scena rappresenta un prodotto nuovo dell'intrattenimento, comunque su Netflix, che ci fa anche vedere come... ci dà magari una fotografia di quello che è il panorama musicale di oggi in Italia e dà l'opportunità a comunque artisti che per esempio 10 anni fa ci avrebbero messo molto di più a farsi scoprire in questo modo. Con Nuova Scena, secondo me, è molto utile per loro e anche per noi, per avere un avvicinamento e un contatto con l'artista molto più rapido e intenso, se così possiamo dire.
Matteo, io ho la domanda del secolo.
Eccolo.
A proposito di Fabri, perché non so se hai visto, ma adesso è il pop che non può più fare a meno del rap o è il rap che non può più fare a meno del pop? A lei la risposta.
Mamma, questa frase così, questa ad effetto finale con questa voce così calda. Ma allora ti dico, il rap secondo me è qualcosa che diciamo così, ovviamente fra i giovani è assolutamente pervasivo, quindi abbiamo visto anche nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, no, come si voglia sempre portare, no, questa nota rap per rappresentare anche un po' la nostra generazione. E il pop in realtà è in un periodo in cui, a mio avviso, è un po' in crisi, ma dall'altro lato si cerca di sopperire a questa crisi del pop con sfornare continuamente dei tormentoni estivi, e Sanremo ne è stata una prova, no? Cioè, quindi si è sempre cercato, no, da una parte di ricercare il tormentone che abbia successo per risollevare un po' il pop, no? Mentre il rap è questa strada alternativa che i giovani hanno per esprimersi, che comunque abbiamo visto che ha successo, perché le classifiche sono piene, ecco, di questi esempi.
Basta, io pensavo di metterlo in difficoltà. Invece arriva anche l'applauso.
Grazie, grazie a tutti.
Vabbè, no, una cosa invece che dovremmo fare è mettere in radio un bel jingle rap che manca. Invece ci tocca mettere quello rock. Jingle Radio U.
E per oggi abbiamo finito, io ed Emanuele vi salutiamo, grazie per essere stati con noi, ma vi ricordiamo che se vi siete persi questa puntata potete riascoltarla sul nostro sito www.radioyulm.it e non dimenticate anche di seguirci su tutti i nostri social, Instagram, TikTok, tutti ce li abbiamo, quindi ecco, seguiteci.
Grazie, ciao, al prossimo lunedì.
Ciao.
Auditorium.
Novità culturali direttamente in cuffia.